Speriamo che sia la nostra vita a testimoniare qualcosa. Questo credo sia la sintesi di questa illuminante lezione di Frère John sull'esperienza monastica di Tesé. Amabilmente lui ci concede ancora un po' di tempo per rispondere a qualche domanda. Il contesto non è dei più adatti in questa nostra concattedrale. Chi volesse però venire a porgere una domanda è pregato di accomodarsi al microfono e di utilizzare, ecco, Tommy sta avanzando con un microfono volante, ecco, prego chi volesse fare delle domande comunque di venire qui in modo che lo possiamo ascoltare e poi anche registrare. Grazie e allora a voi la parola.
Famiglie che vengono con i figli di meno di 14 anni e ci sono momenti in cui fanno tutti insieme l'introduzione e poi altri momenti solo per i genitori o solo per i bambini. È molto interessante perché, dato che il contesto non solo multiculturale ma multilinguistico, cioè nel senso che non c'è un linguaggio, una lingua in comune, ma funziona perché l'introduzione per i bambini sono fatti molti con non solo con la parola ma con altri elementi che aiutano a dare una catechesi ai bambini e poi momenti di riflessione per i giovani. Quindi penso che è una cosa che funziona molto bene, troppo bene infatti, è l'unico gruppo che siamo costretti a fare un numero chiuso, perché per i giovani si può accettare perché loro possono dormire in tenda, possono dormire in condizioni, invece per le famiglie no, quindi dobbiamo limitare, come ho detto, 100 famiglie o qualcosa del genere, e limitando anche i diversi paesi. Quindi se qualcuno è interessato che ci scrive, ma un po' in anticipo, no? Se è interessato a venire per una settimana. I incontri a Tesei sono sempre di domenica a domenica, una settimana. Ma è vero, scusa, l'ultima cosa, è vero che ciò che si dice su una comunità monastica si potrebbe dire di un altro senso, in un altro senso su una famiglia, è anche un segno. Deve essere chiamato una famiglia cristiana, è un segno di comunità per vivere la fede concretamente, chiaro.
Yeah.
E per i musulmani, come ho detto, abbiamo almeno due dei gruppi di Fratelli Fuori, da Tesei loro cercano di vivere in ambiente musulmano, quindi un contatto molto umano, molto semplice, sono gente povera con cui vivono, non si tratta di un dialogo teologico, si tratta di un'amicizia, una condivisione di vita. Non si può neanche pregare insieme, perché in quei paesi come Bangladesh non è possibile pregare insieme con i musulmani, sarebbe chiamato proselitismo, quindi sono cose molto discrete per cercare di vivere un'amicizia e far capire che siamo, c'è questa volontà di camminare insieme. A Tesei c'è un po' di, tra i giovani che vengono ogni anno dall'Africa, dei paesi dell'Africa nera, c'è un po' di musulmani che vengono, giovani musulmani che spesso che studiano in Algeria, e loro, quelli che vengono, sono molto aperti a una condivisione, vogliono capire ciò che pensano i giovani cristiani, sono molto, in genere, molto rispettosi, chiedono se possono entrare nella chiesa, se possono stare lì, quindi, ma è una piccola esperienza, non è che, devo dire per essere onesto, non è che più di questo lo possiamo fare o lo abbiamo trovato come fare adesso, c'è la volontà di essere aperto, ma sono piccoli, piccoli segni adesso. La vita a Tesei, la vita a Tesei è strutturata, prima come ho detto, di questi tre momenti di preghiera, che sia per i fratelli sia per i giovani o gli altri che vengono. Per i fratelli abbiamo noi il pranzo insieme, con comunità, per il resto tutto è un po' dipende dal lavoro dei fratelli, c'è chi lavora più per guadagnare la vita, facciamo la ceramica, i libri, altre cose, la musica, eccetera. Poi c'è il lavoro in casa, poi c'è il lavoro dell'accoglienza che prende un gran parte delle nostre energie, soprattutto in estate. Quindi il ritmo di lavoro di ogni fratello, a parte questi momenti di preghiera e di stare insieme, determina un po' il ritmo di vita. Per i visitatori, i giovani e gli adulti, anche ci sono adulti che vengono, normalmente dopo la colazione c'è un momento di introduzione biblica data dai fratelli, e dopo si fa sia una riflessione in silenzio sia riflessione in piccoli gruppi. Poi il pomeriggio ci sono altri gruppi, qualche volta con temi particolari. Per i giovani c'è la possibilità di lavoro, di fare anche una mezza giornata di lavoro volendo, poi tempo libero, ma diciamo è strutturato di questi tre momenti di preghiere, seguite sempre dal pasto. E la sera, per esempio, dopo la preghiera di sera, molti rimangono molto tardi in chiesa, si continua a cantare, e può andare in estate fino alla mezzanotte, anche dopo, che chi vuole, dopo la liturgia, possono stare in chiesa. E lì anche alcuni di noi stiamo nella chiesa per ascoltare giovani che vogliono parlare più personalmente, e poi ci sono dei sacerdoti per la confessione. Quindi le cose essenziali, momenti di preghiera, momenti di approfondimento biblico e di lavoro e di scambio. La presenza ortodossa a Tesei risale molto, perché già negli anni 60 c'è stata una piccola comunità di monaci ortodossi che hanno vissuto accanto ai fratelli, quindi c'era questa presenza, e lì era soprattutto ci ha influenzato soprattutto nella liturgia, e il fatto che nella chiesa di Tesei ci sono tante icone, no? Abbiamo questo data da tanti anni, dagli anni 60 praticamente. Oggi c'è stato come nuovo inizio con i cambiamenti in Europa, perché i giovani che possono venire adesso vengono giovani dalla Russia, dalla Ucraina, eccetera, ora dalla Romania, talvolta con i sacerdoti, con gruppi organizzati, altre volte no. Beh, è molto interessante, io credo proprio appassionante questo incontro, più che con l'ortodossia ufficiale, anche se ci sono, ripeto, preti e vescovi, ma soprattutto con questi giovani che vengono di tutt'altra esperienza. E qualche volta, per esempio, sto pensando alla Russia, no? Perché sapete che anche se è un paese teoricamente ortodosso, per molti anni non c'era la pratica, non era possibile praticare apertamente la fede. Quindi molti giovani che hanno cercato di avvicinarsi alla loro chiesa non si sono trovati bene, perché non capivano la lingua, il suo stile e tutto. E è successo più di una volta che dopo essere stato a Tese con una preghiera più accessibile, sono tornato poi nella loro chiesa in Russia, per esempio, e hanno trovato come una facilità di capire, perché hanno vissuto questa esperienza da noi, no? Quindi lì, anche lì è un po' nuovo questo, cosa si può fare con loro, perché sono molto diversi, ma stiamo imparando, no? E penso che loro danno molto a noi in questo, soprattutto in questo aspetto della liturgia e della fede, che proprio ha pagato di persona, no? In tutti questi anni di oppressione e di persecuzione. L'altra domanda era sull'eremitismo. A Tese è possibile qualche volta per dei fratelli di prendere un periodo più lungo di silenzio, di ritiro? Abbiamo piccoli eremi vicino a noi, per un frate che vuole utilizzare per un periodo. L'idea di una scelta definitiva non abbiamo mai avuto nella nostra comunità. Sì, c'è, forse c'è un frate che è morto adesso, uno dei primi fratelli, che ha finito la sua vita in Africa e viveva da solo, ma comunque era anche un lavoro pastorale, perché lui nella zona dove era in Niger faceva molto anche con i giovani. Quindi devo dire che non lo conosciamo di prima persona, ma io penso che anche qualcuno che sente questa esigenza, questa vocazione, non può essere solo una cosa per la persona, ma anche un modo di vivere l'universalità della fede, magari nella preghiera, immagino, ma devo dire che
il fermarsi, il vivere un'esperienza. Ora, non sono dei veri credo che accomunano il porta ancora un'altra forte esperienza religiosa, che è quella del pellegrino, e tutto sommato forse un'esperienza che tutti noi conosciamo almeno adesso. Il pellegrino ha un bello
interessante che dici questo sul pellegrinaggio, no? Perché, come forse sa, che a Tese parliamo volentieri quando abbiamo cercato, ma ormai da anni abbiamo cercato un'espressione per dire che cosa stiamo vivendo tutti insieme con i giovani che vengono e tutte queste persone, perché non abbiamo voluto, come ho detto, creare un movimento attorno a noi, ma mandare la gente a tornare nella propria realtà. Ma comunque vogliamo stare un po' insieme per sostenerci, quindi cosa stiamo vivendo? E Ferrogé ha avuto questa intuizione: stiamo vivendo un pellegrinaggio di fiducia sulla terra. E quindi i giovani che vengono a Tese parliamo di questo, no? Essere pellegrini, pellegrinaggio di fiducia, no? Cioè mettersi in movimento per creare rapporti di fiducia tra le persone, e questo si fa negli incontri a Tese, si fa nei grandi incontri che facciamo alla fine di ogni anno, come abbiamo appena fatto a Parigi, e poi lo facciamo, speriamo, nella vita di ognuno. Quindi è vero probabilmente che c'è questo legame tra il pellegrino e il monaco, no? Sì, forse la differenza è che un'esperienza di pellegrinaggio è provvisorio, in questo senso, non è una scelta di essere pellegrino per tutta la vita, ma lì non lo so, direi forse che la scelta, cioè la chiamata a vivere questa dimensione in permanenza, per dire, e per rendere possibile che altri possano viverlo, no, per periodi. Ripeto un po' questa idea di un mondo dei monaci come segno, come mezzi per tutta la Chiesa di sempre ritrovare l'essenziale della fede, quindi probabilmente noi rinunciamo, cioè lo viviamo di una maniera più definitiva per permettere questa dimensione, che tutti possono vivere questa dimensione. Dall'altra parte comunque lo viviamo tra di, cioè, lo viviamo tra di noi, non so come dire, abbiamo la nostra casa comunque, che è Tesei, siamo tornati in questo senso, no? Non è che viviamo sempre ripartire, la rottura, cioè viviamo, io direi, anche questa comunione con tantissime persone, non lo viviamo solo come un aspetto di rottura, credo. Forse in un senso della promessa di Gesù, no? Che ha lasciato madre, padre, figli, eccetera, riceverà 100 volte, quindi c'è anche questo, ricevere 100 volte già su questa terra, non solo nella vita eterna. E questo per me è un aspetto molto importante. Abbiamo degli amici da dappertutto, no? Cioè ogni settimana così di trovare gli amici che vengono a trovarci o andare a trovare le persone, quindi è proprio l'esperienza di una grande famiglia. Prima posso dire, questa è una buona domanda per dire solo in una parola come noi vediamo l'ecumenismo, la riconciliazione, come noi preferiamo dire, tra cristiani. Non lo vediamo assolutamente come un trovare un livellamento, un denominatore comune. Cioè noi è piuttosto il contrario, imparare da ogni tradizione il migliore della fede, quindi accogliere nella nostra vita di fede il più autentico, il più forte, il più importante di ogni tradizione. Parlavo prima delle icone e altri aspetti della liturgia delle chiese ortodosse, ma sapete la stessa cosa della Chiesa Cattolica con l'Eucaristia, con il ministero del pastore universale, con la venerazione della Madonna, eccetera. Quindi, e del protestantesimo, credo che dall'indipendenza più era il punto di partenza, questa grande attenzione alla parola di Dio che c'è sempre stato a Tesei, no? La Bibbia, che ormai anche nella Chiesa Cattolica c'è questa grande cultura biblica, ma prima no, quindi questo anche fa parte. Poi forse l'altro aspetto delle Chiese della Riforma è questa insistenza a vivere subito ciò che si è capito dal Vangelo, cioè questo proprio vivere questo, come Frosè in titolo di uno dei suoi libri, la dinamica del provvisorio, cioè vivere proprio l'essenziale che abbiamo capito adesso. Come siamo visti, la domanda era un po' come siamo visti dalla Chiesa, ma è molto molto diversa, non, non è soltanto una questione confessionale, molto, dipende molto dal paese. Per esempio negli Stati Uniti io anche ho i contatti con gli americani, se nelle grandi chiese cattoliche, ma anche luterana, presbiteriano, battista, metodista, che è conosciuto un po' per i canti, ma anche un po' di più, conosciuto e apprezzato, non è soltanto considerato una realtà cattolica, magari le chiese più piccole, pentecostiste e tutto, no, forse no, un po' di meno, ma quindi in America direi non è più cattolico, visto una realtà più cattolica, più protestante. In altri paesi dipende un po' anche dalla Germania, no? Io credo che vengano a tese altrettanto cattolici e luterani, magari in altri paesi un po' diverso, in Italia chiaramente è un paese soprattutto cattolico, quindi abbiamo contatto soprattutto con i cattolici qua. Sì, c'è stato chiaramente un po' di paure, magari che con questa ricerca di unità che i fratelli lasciano un po' la tradizione delle loro origini protestanti, ma penso che oggi questo non gioca tanto. Ho visto a Parigi adesso la dimensione ecumenica è stata messa più in rilievo, in molti posti ci sono state varie chiese cattolici e non cattolici che hanno lavorato insieme per accogliere i giovani, quindi ci può essere sempre tensione di tutte le parti, ma non credo che sia un grosso problema in questo momento. Forse il fatto dell'ortodossia aiuta la cosa, perché non è soltanto due su tre, in questo senso da più, non è solo da uno o l'altro come bisogna scegliere qualcosa, perché adesso si rappresenta ortodosso anche.
Vorrei concludere dicendo che John ha il dono della semplicità, ha il dono della testimonianza sobria ed essenziale, ci ricordava l'essenzialità come termine tipicamente italiano, essenzialità come dono e carisma di Tesée, ed essenzialità, dico io, come suggello, come commento a questa testimonianza. Credo che per chi di noi come me e altri certamente è passato attraverso l'esperienza di Tesée, questa sera è stato rivivere momenti importanti della nostra crescita, del nostro apprendistato di pellegrini della fede. Forse per chi la conosce un po' più da lontano dall'esterno è stato una sorpresa, ma anche un invito a conoscere un po' di più questa esperienza in cui già si vive qualcosa del futuro del cristianesimo, già si vive una tensione all'unità dei cristiani, già si vive una tensione all'accoglienza, una tensione alla ricerca del meglio delle diverse tradizioni religiose all'interno del messaggio evangelico. Ecco, credo che il nostro cammino dentro le esperienze che cercano di seminare speranza, seminare la presenza di Dio nella nostra storia, questa sera si è cominciato nel modo migliore. Io vi do appuntamento alla serata che avremo tra 15 giorni. Marco Bertotto, responsabile nazionale di Amnesty International, ci parlerà sul tema a difesa dei diritti fondamentali. Passeremo quindi dalla contemplazione alla ricerca della solidarietà e della difesa dell'uomo. A tutti voi ancora una informazione: in fondo alla chiesa troverete copia del Nostro Tempo e del Corriere Eusebiano, che pubblicano ampi articoli sulla tavola di riflessione sul futuro del cristianesimo. E ancora vorrei dire: il nostro movimento, il nostro Make, non fa molto proselitismo a ricerca di adesioni, ma nello stesso tempo è aperta a tutti coloro che liberamente volessero aderire e affiliarsi, e ci sarà la possibilità di farlo anche questa sera alla fine della nostra conversazione. Il seminario si terrà al prossimo incontro, dice il nostro ottimo Tommaso. Tommaso, il nostro segretario, ritorneremo alla nostra sede abituale, cioè la sala Sant'Eusebio del seminario. Sì. Ecco. A Fregion credo un bel applauso per finire.